Buon pomeriggio a tutti, Stefano Milani al microfono, Ivana Marrone e Marianna Lorusso in regia. Oggi 15 ottobre ad LS, lo spazio della società civile, parliamo di un appuntamento ormai diventato fisso nel panorama editoriale nazionale, ovvero del Salone dell'Editoria Sociale che si apre domani a Roma e durerà fino a domenica negli spazi di Porta Futuro nel quartiere di Testaccio. La sesta edizione di questa iniziativa promossa dalle edizioni dell'Asino, dalla rivista Lo Straniero, dalle associazioni Gli Asini e Lunaria, in collaborazione con il redattore sociale Comunità di Capodarco, quest'anno è dedicata all'Europa in cammino. Più di 40 gli incontri, tavole rotonde, dibattiti, presentazione ovviamente di libri, video, letture musicate, promosse appunto dalle case editrici e dalle organizzazioni del terzo settore. Tra le varie tavole rotonde, da segnalare anche gli omaggi agli scrittori Thomas Bernard e Toni Morrison e al teologo valdese Tullio Vinay, oltre al dibattito sull'attivista ed ecologista Alexander Langer con Adriano Sofri, Goffredo Fofi e Giulio Marcon. Anche quest'anno molti saranno gli incontri su temi ormai classici per questo appuntamento, come i diritti, la pace, le guerre. Ci sarà la presentazione anche del terzo libro bianco sul razzismo in Italia a cura dell'associazione Lunaria. Ci sarà proprio la portavoce Graziana Letto insieme a Guido Caldirone e Anna Maria Rivera, e poi ci sarà anche un incontro sulla Fortezza Europa con gli studiosi Giuseppe Bronzini, Chiara Favigli e Gianfranco Schiavone, perché l'Europa è in qualche modo, dicevamo, il tema di questa sesta edizione, un'occasione appunto per riflettere sullo stato di salute del vecchio continente, anche sulle risorse con cui costruire in qualche modo anche un nuovo spazio europeo e democratico. Ne parliamo oggi con un po' l'ideatore, l'organizzatore di questo salone, un giornalista freelance, Giuliano Battiston. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio agli ascoltatori.
Allora Giuliano, la prima domanda che ti voglio fare è perché in qualche modo quest'anno avete proprio scelto il tema dell'Europa come tema fondante di questo salone. Ovviamente non si parlerà solo d'Europa, però in questa edizione, un po' spulciando il programma, c'è molto di vecchio continente. Perché?
Sì, la prima cosa da dire è che io curo il programma, ma diciamo il Salone dell'Editoria Sociale è un'impresa collettiva, certo, a cui contribuiscono tutte le associazioni che lo promuovono appunto. Quanto alla cornice tematica, beh, noi ci siamo accorti di una cosa su cui immagino molti dei vostri ascoltatori concorderanno, cioè che c'è uno scarto molto netto tra ciò che è l'Europa e ciò che potrebbe essere, cioè ciò che ci piacerebbe che fosse, in qualche modo la fisionomia attuale dell'Unione Europea. Non ci soddisfa, le politiche economiche e sociali non ci soddisfano, e pensiamo che invece ci siano, come accennavi tu nella presentazione di questa sesta edizione, ci siano molte risorse a cui attingere per dare vita a una roba molto diversa, fondata non sul predominio dell'economia e della finanza, ma su quello dei diritti, un'Europa che punti all'integrazione, alla solidarietà, all'inclusione sociale. Per questo abbiamo suggerito questa cornice tematica, che è abbastanza precisa da non risultare troppo sfuggente, ma anche piuttosto ampia per permettere a tutti gli editori di declinarla nei modi che ritornano più opportuni.
Noi sappiamo ovviamente come il settore, no, dell'editoria italiana stia vivendo ormai da un po' di tempo un momento in qualche modo di crisi anche generale, ovviamente parlo soprattutto di crisi economica, perché invece dal punto di vista proprio dei temi editoriale, i temi da affrontare mi sembrano che davvero non manchino, no, anche in questa accezione che dicevi tu. Ci dai un po' il panorama proprio soprattutto dell'editoria sociale e quali temi quest'anno sono diventati in qualche modo argomenti di libri e di approfondimenti?
Sì, in linea generale noi abbiamo deciso di fare questa iniziativa perché siamo accorti che c'è una vastissima produzione di contenuti sociali e che spesso però questi contenuti faticavano ad arrivare ai destinatari, a quanti operano e lavorano nel terzo settore, nel volontariato, nell'associazionismo e via dicendo. Quindi in qualche modo forniamo uno spazio di discussione e mettiamo in comunicazione due mondi che lavorano sotto lo stesso grande ombrello ma spesso faticano a parlarsi. Quest'anno sono molti incontri, direi che sono quattro le coordinate tematiche principali: c'è la politica e l'economia, avremo una lezione magistrale del filosofo ed economista Sullivan Parais, che un belga che ha lavorato sulla questione del reddito di cittadinanza, ci saranno incontri con esponenti politici italiani come Stefano Fassina, Giorgio Raudo, il vicepresidente della regione Lazio Smeriglio, su come contrastare l'austerity. L'altro grande cornice tematica è quella dei diritti, della nuova idea di cittadinanza europea, qui facevi cenno tu con le discussioni sulle politiche migratorie. Poi c'è la tematica della storia, abbiamo due importanti storici, Paul Ginsborg e Mario Snenghi, che in qualche modo ci aiuteranno a fare i conti con le nostre responsabilità passate. L'ultima grande coordinata tematica è quella della cultura intesa come i diversi linguaggi con cui raccontare il presente che viviamo. C'è il cinema, ci sono i fumetti, c'è la letteratura. La serata finale sarà appunto con i tre registi in concorso all'ultima mostra del cinema di Venezia, Mario Martone, Francesco Monti e Saverio Costanzo.
Quindi questo è un po' il menù di questi quattro giorni, perché durerà, abbiamo detto, fino a domenica. Mondi, diciamo, apparentemente distanti che si parlano, questo è uno degli obiettivi. Tu facevi riferimento anche a molti politici, c'è la politica che si interessa. Facendo proprio un discorso di editoria, no? Visto, come dicevo prima, l'editoria non sta godendo in questo momento di sufficiente, diciamo, anche supporto. Questa dell'editoria sociale, visto che mette insieme il mondo della politica con il mondo del terzo settore, che è un mondo straordinario, ma è molto molto variegato. L'obiettivo è anche quello, anche in qualche modo di spronare la politica anche, tra virgolette, a investire di più su questo aspetto e soprattutto sul terzo settore.
Beh, noi ci auguriamo che il Parone sia anche un'occasione per fare questo, per sollecitare la politica a prendere con maggiore attenzione le istanze che vengono dal mondo del volontariato, del terzo settore e dell'editoria sociale. In più, ai politici che decidono di prendere parte alle nostre manifestazioni, chiediamo anche di rendere conto delle scelte che compiono in seno al Parlamento italiano e anche di farci capire quale proposte intendono mettere in campo per cambiare la fisionomia dell'Unione Europea.
Questo è importante, soprattutto, no, in un periodo come questo dove l'Italia è a guida, no, del semestre europeo, quindi quale migliore occasione per fare un po' più di pressione, no, per mettere un po' più l'impronta italiana su Bruxelles.
Sì, è un momento giusto, è anche un momento per in qualche modo fare i conti con le nostre responsabilità oltre i confini geografici dell'Unione Europea. Non a caso abbiamo deciso di ospitare all'interno di questa sesta edizione anche degli incontri dedicati all'Iraq, per esempio ci sarà proprio domani la presentazione di un libro appena uscito a cura dell'Osservatorio Iraq e di un ponte per, ci sarà un incontro sull'Egitto.
E noi adesso abbiamo proprio Giuseppe Acconcia che ci parlerà proprio di questo.
Benissimo. Sì. Allora ne parlerà più diffusamente lui. L'Unione Europea dentro i confini geografici dell'Europa, ma anche uno sguardo al di fuori.
Assolutamente, questo è l'obiettivo. Ovviamente un in bocca al lupo per questa sesta edizione. Quindi io ti ringrazio molto, Giuliano. Grazie.
Grazie a voi, grazie al lupo. Grazie.
Allora, torniamo in studio, abbiamo detto, insomma, Battistona ci ha parlato come il tema principale di questa sesta edizione del Salone dell'Editoria Sociale sia l'Europa, però l'Europa anche in qualche modo che non si guarda solo dentro di sé, ma guarda anche oltre i confini. Ci saranno tante presentazioni, Battistona ci parlava di Iraq, ma si parlerà anche di Egitto. Saluto il nostro prossimo ospite che anticipavo prima, ovvero Giuseppe Acconcia, giornalista, ricercatore di Medio Oriente. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Perché, come dicevamo, tra le tante presentazioni in programma al Salone dell'Editoria Sociale, sabato 18 c'è quella appunto del libro di Giuseppe Acconcia, Egitto, democrazia militare, edito da Exorma, un reportage in qualche modo che interpreta i cambiamenti appunto da piazza Tahrir fino ad oggi, partendo però da una chiave di lettura diversa. Infatti il libro analizza in qualche modo tutti gli avvenimenti accaduti negli ultimi 3 anni in Egitto, conflitto, proprio un paese arrivato alle cronache in poco tempo, che ha visto in qualche modo trasformarsi il movimento di piazza in un colpo di Stato militare. Il tuo racconto a Concia parte in qualche modo quindi dal basso, no? Dalle rivolte di piazza, e descrivi un Egitto in qualche modo diviso tra la tradizione e invece lo spirito in qualche modo più di modernità, di futuro. Qual è oggi, a 3 anni da quel cambiamento, l'attuale stato di salute anche della democrazia in Egitto?
Sì, il tentativo di questo libro è quello di raccontare un paese che è passato dalla grande speranza di Piazza Tahrir, dei movimenti di piazza, alla grande delusione del colpo di Stato militare, e di farlo non con un linguaggio mainstream o andando a raccontare soltanto quello che le cronache di giornale hanno riportato nella piazza, che poi in qualche modo ha inglobato ma anche ingabbiato il movimento, ma andando fuori dal Cairo, raccontando le periferie della città, quindi i quartieri popolari da Zeynab a Zeytun, raccontando le città dove il movimento operaio era più forte, più sentito, a Suez, per esempio, l'Alessandria d'Egitto, dove gli ultra continuavano a combattere con le forze di polizia, per esempio a Port Said. Questo per ricordare che in Egitto in questi ultimi 3 anni si è vissuta un'atmosfera straordinaria in cui il tentativo era quello di raggiungere una transizione democratica, che in realtà non si è realizzata. Al posto della transizione democratica è arrivato il colpo di Stato militare, che il 3 luglio del 2013 ha portato di nuovo l'esercito al potere, riproducendo la sovrapposizione tra potere militare e potere politico. E adesso l'Egitto che di questi giorni è un Egitto molto triste, che vive questa repressione fortissima dell'esercito. Pochi giorni fa ci sono state delle manifestazioni all'ingresso delle università egiziane, in particolare per l'inizio dell'anno accademico, e subito Abdel Fattah al-Sisi, che è l'ex generale che adesso è il presidente egiziano eletto dopo le elezioni della scorsa primavera, ha nominato nuovi vertici universitari, nuovi capi dipartimento, proprio per bloccare i movimenti all'interno dell'università. E questo è un po' un sintomo di quello che sta avvenendo in questi giorni in Egitto, dove gli attivisti che prima erano in Piazza Tahrir ora si trovano in prigione, dove le forze che prima tentavano di cambiare, di portare al cambiamento nel paese, si trovano ora fuori dal paese, tra questi molti dei Fratelli Musulmani, che poi è il maggior partito di opposizione, e non possono più essere partecipi del cambiamento.
Tutto questo che ci stai descrivendo, a Concia, in qualche modo, visto che tu sei anche un giornalista, un po' nel silenzio generale, perché sfogliando un po' i giornali, io sto facendo anche questa settimana rassegna stampa qui in radio, ma lo sto facendo insomma da tempo, di Egitto non si parla più. Perché? Secondo te?
In realtà già subito dopo i 18 giorni di occupazione di Piazza Tahrir si è iniziato a parlare molto poco di Egitto, si è tornati in alcuni eventi particolari come quelli di via Mohammed Mahmoud, cioè gli scontri alla porta del Ministero dell'Interno, e successivamente cioè le elezioni presidenziali, parlamentari, però in realtà si è parlato subito molto poco. Questo perché all'informazione mainstream non interessa tanto raccontare il dopo. In realtà durante le rivolte o movimenti sociali la fase più interessante è proprio quella successiva, quando i partiti politici iniziano ad organizzarsi e si nota se c'è effettivamente un pluralismo politico attivo oppure no. E questo è successo in Egitto, dove nei 2 anni successivi c'era effettivamente un fermento politico straordinario, non solo, anche culturale, dai graffitari ai rapper ai movimenti che riguardavano i giovani in tutto il paese. E questo poi è stato completamente però azzerato dai militari, e del passaggio, di questo passaggio dalla speranza all'azione dei militari si è parlato pochissimo. Anzi, è stato addirittura edulcorato, si è parlato più che altro di una nuova rivoluzione popolare, quella del 30 giugno 2013, e non della repressione di Rabela Daweia, che ha causato oltre 2000 morti, probabilmente secondo alcune fonti, cioè del sit-in islamista che ha tentato di opporsi all'azione dei militari, al ritorno dei militari in politica. Invece capire questo passaggio è molto importante, perché in qualche modo ci permette anche di capire quello che avviene in questo momento, la lotta contro lo Stato islamico, che è questo movimento jihadista. definire la differenza tra islamisti moderati come sono i Fratelli Musulmani Egiziani e jihadisti dello Stato Islamico serve a capire come questi paesi possono cambiare soltanto puntando sulla moderazione, che poi alla fine è il conservatorismo degli islamisti che hanno tentato in Egitto di arrivare al potere, però non ci sono riusciti.
Acconcia, noi siamo una radio che parla molto di lavoro. Nel tuo libro si parla di lavoro, di lotte operai, in particolare no, degli operai delle fabbriche di Suez. Cos'è successo in questi 3 anni lì?
Molto interessante in Egitto è il movimento sindacale, soprattutto il movimento sindacale indipendente, quindi che va al di là della legge ufficiale che prevede il controllo diretto governativo sui sindacati, e a Suez il movimento sindacale indipendente è particolarmente forte. È una città straordinaria Suez perché unisce da una parte le caserme, ci sono le caserme più grandi perché a due passi c'è il canale di Suez appunto, e dall'altra l'attivismo operaio, perché ci sono delle imponenti fabbriche, tra cui molte di queste della Italcementi, per esempio, quindi anche fabbriche italiane. Ecco, gli operai di queste fabbriche sono continuamente messi sotto pressione, molti di loro non hanno diritto neppure a un salario minimo, non hanno alcun diritto sindacale di base, lo stesso avviene a Mahallat Kubra, che è una città del delta del Nilo, e proprio questo movimento operaio che è caratteristico della periferia delle città egiziane, che ha sempre avuto una forza straordinaria anche in passato, anche nelle rivoluzioni del 52 precedentemente, non è mai stato inglobato nel movimento di piazza, quindi le fabbriche si sono sì opposte al regime, hanno sempre manifestato contro Sri Mubarak e poi successivamente contro Morsi, adesso contro Abdel Fattah Sisi, ma questo non è mai arrivato ad una richiesta politica sostanziale e non è mai arrivato in qualche modo al movimento che era in piazza Tahrir. Quindi gli operai hanno una fortissima capacità di mobilitazione in Egitto, anche perché le maggiori fabbriche sono controllate dall'esercito egiziano, quindi opporsi all'esercito significa anche manifestare all'interno delle fabbriche. Questo non è mai stato organizzato, non ha mai avuto una corrispondenza nel movimento sindacale ufficiale, soltanto nel movimento sindacale indipendente, che però in qualche maniera è molto fragile, molto diviso e non ha avuto mai sostegno effettivo, anche se dopo le rivolte di Piazza Tahrir è stata fatta una legge che favoriva il movimento sindacale indipendente, che però in realtà non è stata mai applicata.
Senti Giuseppe, tornando in qualche modo al tema di questa edizione del Salone Sociale, cioè l'Europa, ti chiedo brevemente, siamo in chiusura, anche il ruolo del vecchio continente che in qualche modo deve avere anche per far fronte alle tante rivolte che ci sono state, che ci sono tuttora, e anche tante le crisi medio orientali in atto. Non ti sembra che in qualche modo Bruxelles stia pensando sempre meno a ciò che accade oltre il Mediterraneo?
Non solo è necessario registrare il fallimento di tutta la politica euromediterranea, dal processo di Barcellona all'Unione per il Mediterraneo, ma addirittura l'Unione Europea, ma ancora di più gli Stati Uniti, stanno agendo in funzione opposta ai movimenti sociali che vorrebbero cambiare le cose all'interno di questi paesi. Per esempio, in questo momento sia l'Unione Europea sia gli Stati Uniti stanno riconoscendo il ruolo, ad esempio, di mediazione di Sisi. Questo è avvenuto nel conflitto a Gaza tra Israele e Palestina quest'estate, ma in generale stanno sostenendo Sisi come figura centrale in Medio Oriente. Questo è un grave errore perché il suo potere nasce da una forte repressione, dall'uccisione di manifestanti, dalla distruzione dell'opposizione politica, e quindi sostenere la sua voglia, il suo modo di fare politica significa bloccare il processo democratico non solo in Egitto ma anche in altri paesi e favorire il ritorno dei militari anche in Libia per esempio e in altri contesti. Come in realtà noi dobbiamo sempre ricordare che lo Stato Islamico è sostenuto anche dai baathisti, cioè dal partito Baath, dal partito di Saddam Hussein, quindi è un po' far tornare indietro il Medio Oriente rispetto al cambiamento che era stato richiesto nel 2011 e negli anni precedenti in altri paesi, e c'è molta responsabilità in questo sia degli Stati Uniti che dell'Unione Europea.
Allora, altri temi, tutti i temi ovviamente anche soprattutto di questo libro, invitiamo chi vuole appunto approfondire i temi sull'Egitto, Medio Oriente, sabato 18, appunto la presentazione del tuo libro Egitto, democrazia militare, al Salone dell'Editoria Sociale a Roma. Grazie ancora Giuseppe, grazie.
Grazie.
Giuseppe Acconcia. Allora, ricordiamo che questo salone dell'editoria sociale durerà, abbiamo detto, fino a domenica, da domani a domenica, e domani ci sarà proprio un appuntamento che riguarda la radio. La radio ci salverà, questo è il punto di domanda, realizzato, promosso dal giornale Radio Sociale, il GRS che sentite quotidianamente qui a Radio Articolo 1 proprio prima di LS. A questa domanda, appunto, alla radio ci salverà, risponderanno Andrea Guiso della Sapienza di Roma, Andrea Volterrani, anche lui dell'Università, in questo caso Tor Vergata, Francesco De Vitis, vice direttore di Radio 1 RAI. L'appuntamento è domani alle ore 14:15 nella sala B, appunto, del salone dell'editoria sociale. E per tutti i dettagli, il programma, c'è anche un sito internet, ovviamente, www.editoriasociale.info, lì trovate tutte le presentazioni, tutti gli appuntamenti di questa sesta edizione. Io mi fermo qui, vi ricordo che se volete riascoltare questa le altre puntate di LS basta andare sul nostro sito radioarticolo1.it, trovate lì tutti i nostri podcast. Un saluto da Stefano Milani, un grazie a Ivana Marrone e Marianna Lorusso che hanno curato la regia del programma. A domani con LS.